Radio Antenna Ave Maria presenta Da Bar, parola efficace, a cura di Carlos. Buon ascolto.
Saluto cari ascoltatori, siamo di fronte a un nuovo brano, abbiamo di fronte a noi un nuovo brano della parola che ci aiuterà oggi a riflettere, a entrare nel cuore del Vangelo. Ma al solito, prima di meditare il nostro brano, vi invito a metterci in pace, a invocare lo Spirito Santo affinché lo Spirito Santo ci guide, ci riveli la verità e questa verità ci faccia liberi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore Gesù, tu sei il volto visibile del Dio invisibile, tu sei figlio di Dio e sei Dio stesso in persona. Tu hai morto per ognuno di noi, tu hai morto sulla cima del Calvario, nel Calvario per dare la salvezza, per offrire la salvezza a tutta la umanità, Signore. Signore Gesù, oggi noi vogliamo contemplare il tuo volto, fa capire a ognuno di noi il mistero così grande, il mistero della croce, il mistero della salvezza. Facci capire a noi tutti che ascoltiamo la tua parola quello che tu hai fatto per noi quando hai offerto tutto il tuo sangue prezioso per ognuno di noi. Signore Gesù, tu sei grandioso, tu sei grande. Ti vogliamo presentare il cuore di ognuno di noi in questo momento affinché sia veramente confortato, sia guarito per le tue sante piaghe, Signore Gesù. Signore, donaci un cuore che ascolte, che medite, che faccia vita i tuoi comandamenti, che faccia vita la tua parola, Signore Gesù. Signore Gesù, parla al nostro cuore, parlaci tu. Amen. Carissimi fratelli, per iniziare questo momento di ascolto, di meditazione della parola di Dio, ascoltiamo il Vangelo di San Matteo al capitolo 13, versetto 44, 45 e 46. Per ascoltare, per meditare due parabole, la parabola del tesoro nascosto e la parabola della perla preziosa. Due parabole sui quali il Vangelo di San Matteo ci presenta il cuore centrale del suo Vangelo, perché queste due parabole possono riassumere tutto il Vangelo, tutta la buona notizia, il Vangelo di salvezza. Apri i tuoi orecchi, ma soprattutto apri il tuo cuore affinché questa parola possa raggiungere, possa mettere luce, possa illuminare i cuori di ognuno di noi. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo. Un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo, poi va pieno di gioia e vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Cari fratelli e sorelle, questa è parola di Dio. Sono due parabole molto significative, molto molto belle, che riassumono e sintetizzano il messaggio della buona novella, il messaggio della salvezza, il messaggio presentato da Cristo, del nostro Signore e del nostro Salvatore. E queste due parabole ci presentano veramente un dipinto anticipato di che cosa è il regno di Dio, il regno dei cieli. Innanzitutto dobbiamo dire che Gesù mai definisce totalmente il mistero del regno, semplicemente ci presenta una approssimativa, una ci presenta attraverso delle parabole un dipinto del regno dei cieli. Prima parabola: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo. Un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo, poi va pieno di gioia e vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Una domanda fondamentale: quanto costa il regno dei cieli? Quanto costa il regno di Dio? Forse a semplice vista possiamo rispondere: il regno di Dio non costa nulla, il regno di Dio è gratis. Questo è verità in parte. Ma questo uomo che trova il tesoro nascosto, dopo di averlo trovato pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. E questo ci vuol dire che il regno di Dio costa tutto. Uno deve essere disposto, disponibile a rinunciare a tutto per possiedere la cosa più bella, la cosa più importante, la cosa più meravigliosa, la cosa che non ha paragone con nessuna altra cosa, lo più grandioso, lo più eccelso, il più straordinario, il regno di Dio. E da questa prospettiva possiamo dire che il regno dei cieli, il regno di Dio, costa tutto. Noi che cosa possiamo fare? A che cosa possiamo rinunciare? A che cosa possiamo lasciare per possiedere il regno di Dio? Ecco, il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo. Un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo, poi va pieno di gioia e vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Questa è la parabola, il brano del Vangelo che oggi, in modo particolare, in questo momento, ci confronta, ci domanda, ci mette discussione dentro di noi. Questa parabola è diversa, ma complemento della parabola seguente, che poi mediteremo, sulla quale rifletteremo. Semplicemente questa parabola ci presenta che un uomo trova un tesoro nascosto e dopo di aver trovato questo tesoro che era nascosto in un campo, poi va a rinunciare a tutto quello che possiede e va a comprare quel campo. Ma possiamo anche dirlo in questo altro modo: questo uomo che ha trovato questo tesoro non cercava niente, cioè vuol dire fu un ritrovamento inaspettato, una cosa che lui non si aspettava, ma in un momento, senza cercare, trovò una cosa che va a cambiare tutta la sua vita. Non cercava niente, anzi, possiamo dirlo in questo altro modo: il tesoro nascosto lo ha trovato a lui. Perché il tesoro nascosto cercava lui. Il tesoro nascosto ha un nome, un volto, si chiama Gesù di Nazaret. Lui è il tesoro più bello, il tesoro più meraviglioso. Sì, e cercava a questo uomo, e questo uomo ha lasciato perdere tutte le altre cose. Il tesoro nascosto cerca a te, cerca a me, cerca a tutti. In modo particolare il tesoro nascosto sta cercando a coloro che in questo momento ascoltano la parola e cerca a te. Il tesoro è vicino a te, accanto a te. Il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Questa è la seguente parabola. Qua il Vangelo, la Sacra Scrittura ci presenta a un mercante, a un uomo che fa affari, a un uomo che vive, che è mercante e cerca perle, va in la ricerca di perle, compra perle, è il suo negozio, vive di questo, compra e vende perle, cerca. Questa è la parola chiave, cerca. Ma un giorno questo uomo che cerca perle preziose dice: trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Cerca perle, ma un giorno trova una perla preziosa, la perla più bella, la perla orientale più meravigliosa. E quando la trova, devi rinunciare a tutte le altre perle, perché questa perla non ha paragone con nessuna altra cosa. C'è tanta gente nel mondo, c'è tanta gente nella nostra società, nella nostra cultura, che cercano delle perle. Ci sono tante persone in diversi ambiti, si cerca la perla di avere un posto nella politica, si cerca la perla di avere un posto negli affari, si cerca la perla di riuscire bene nella scuola. La gente cerca tante perle, ma il problema, sì, è vero, ci sono delle perle, ma ci sono tante perle false. Per un politico potrebbe essere la perla era riuscire a vincere. Per uno della mafia, qual sarà, potrebbe essere la sua perla? Per una prostituta, quale potrebbe essere la sua perla? Per uno che ruba, che quale potrebbe essere la sua perla? Dipende quale perla è la che noi stiamo cercando. Perché questo uomo cercava perle, ma un giorno trovò una perla preziosa. E questa perla preziosa è Gesù. E per questo devi rinunciare a tutte le altre perle. Alle perle del mondo. Per averle la perla preziosa, la perla più bella. Ti voglio raccontare qui, ascoltando e meditando la scrittura, la parola. Dopo di aver sentito queste due parabole, la parabola del tesoro nascosto, di quell'uomo che non cercava niente e così senza cercare va a cambiare la sua vita perché va a trovare un tesoro nascosto. Questo uomo non cercava, il tesoro cercava a lui. Il secondo uomo era un mercante che cercava perle e cercando perle trova un giorno una perla preziosa e quando trova questa perla va a rinunciare a tutte le altre perle perché a partire da quel momento le altre perle non hanno nessun valore. E ti racconto una storia. Si chiamava Susanna. Era una bambina di 5 anni. Un giorno al pomeriggio sua madre la porta al centro della città perché doveva prendere alcune cose per la casa. E giravano vedendo i negozi. Entrano a parecchi negozi, la mamma con sua figlia cercando di prendere, di acquisire queste cose che le servivano per la casa. Ma quando arrivano a un negozio, la bambina vede in questo negozio una collana di perle, di plastica. E la bambina voleva questa collana di perle. E le ha detto a sua madre: mamma, mi puoi prendere questa collana di perle? La madre le dice: sì, te la prendo. ma con una condizione. Io te la prenderò, ma tu dovrai pagarmi i soldi che io spenderò per pagare questa collana. Guarda come me la vai a pagare. Io te vai a fare tutti i compiti da scuola, vai a aiutarmi in casa, in cucina, in pulendo la tua stanza. Tu mi pagherai in questo modo i soldi che io spenderò, i soldi che, con la quale io ti pagherò, comprerò la collana. La bambina, la madre le dice: sei d'accordo? E la bambina le risponde: sì, mi sembra bene, io ti pagherò in questo modo, mamma. Va bene, la madre le compra la collana alla bambina, la collana di perle di plastica che aveva voluto sua figlia. Tutti i giorni la figlia indossava per andare a scuola, portava dovunque questa collana di perle di plastica. E un giorno suo padre, tutti i giorni, alla sera metteva a Susanna a letto e dopo di che aveva sistemato a letto a Susanna, le raccontava un raccontino, una storia. E quella sera che il padre sistema a Susanna nel letto, le racconta la storia e alla fine della storia il padre le dice: Susanna, mi ami? La bambina le risponde: sì papà, tu sai che ti voglio tanto bene. Allora il padre le dice: Susanna, allora regalami la tua collana di perle di plastica. La bambina le dice: papà, tu sai che voglio tanto bene la mia collana di perle, ma ti posso regalare il mio cavallo di legno, quello tu me l'hai preso l'anno scorso. Anche lo voglio tanto bene, quello te lo posso regalare, ma la mia collana di perle no. Il padre le risponde: sì, va bene, no, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Ok, se ne va. Il giorno dopo mette a letto a Susanna di nuovo, le fa il raccontino, alla fine del raccontino le dice: Susanna, mi ami? Sì, papà. Tu sai che ti voglio tanto bene. E allora il padre: allora regalami la tua collana di perle di plastica. No papà, tu sai che la collana la voglio tanto bene, ma ti posso regalare la mia bambola, quella bambola che tu mi hai preso 6 mesi fa. La voglio tanto bene, ma quella te la posso regalare. E il padre le dice: no Susanna, va bene così, non ti preoccupare. E così ogni giorno il padre le faceva, dopo del raccontino, le faceva questa domanda a sua figlia: Susanna, mi ami? E la figlia sempre le rispondeva: sì papà, tu sai che ti voglio bene. Ma mai era riuscita a dare la sua collana di perle a suo padre. Un giorno, dopo che il padre era arrivato a casa, la bambina tremava in un angolo della casa e va verso il suo padre, mette la mano in tasca, nelle sue tasche, e le dà Susanna, a suo padre, la collana di perle di plastica. E quando il padre la riceve questa collana, mette anche lui la mano in tasca e della tasca esce fuori una collana di perle autentiche che se la dà a sua figlia Susanna. E il padre aveva avuto tutto questo tempo questa collana di perle vere con lei per darsele a sua figlia, ma aspettava che sua figlia rinunciasse di quelle cose che era senza valore. Stiamo parlando del tesoro nascosto e la perla preziosa, e il Vangelo ci invita a rinunciare a tutte quelle perle false che possiamo avere accanto a noi, che possiamo avere attesorato nel nostro pellegrinaggio, nel nostro cammino. Nulla è paragonabile con la perla preziosa che si chiama Gesù, il nostro unico Signore, il nostro unico Salvatore, il nostro unico Re. Gesù è la verità e la vita, la salvezza, il volto visibile del Dio invisibile, l'unico re, l'unico sovrano. Carissimi fratelli, e cominciando da questo brano che abbiamo meditato precedentemente, allora andiamo al momento della... un momento fondamentale della salvezza della umanità, 2000 anni fa, nel quale Gesù è fatto prigioniero nell'orto degli olivi, va a essere portato davanti a Pilato, quell'uomo romano, il procuratore romano della Galilea. E c'è un aspetto molto interessante, perché quando è presentato di fronte a Pilato Gesù, Gesù va a fare una domanda, che questa domanda, su questa domanda noi anche dobbiamo riflettere, una domanda fondamentale, una domanda che è molto importante. San Giovanni capitolo 18 versetto 33. Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: tu sei il re dei giudei? Gesù rispose: dici questo da te oppure altri te lo hanno detto sul mio conto? Pilato rispose: sono io forse giudeo? La tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Solo mi fermerò sulla domanda che fa Pilato in questo momento, di questo colloquio fra Pilato e Gesù, e la risposta che dà Gesù. Perché anche noi abbiamo molto a che fare, a che vedere con la domanda che fa Pilato a Gesù. Ripeto, Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: tu sei il re dei giudei? E Gesù rispose: dici questo da te oppure altri te l'hanno detto sul mio conto? Esplicitamente Pilato sta domandando a Gesù: sei tu il re dei giudei? Ma Gesù non va a rispondere a questa domanda, alla domanda diretta che sta facendo Pilato. Le va a fare a rispondere, ma con un'altra domanda: dici questo da te oppure altri te l'hanno detto sul mio conto? Oggi il Vangelo ci fa questa domanda a noi. Oggi Gesù stesso ci rivolge a noi questa domanda. Pilato sta domandando: sei tu il re dei giudei? Quasi quasi. Sei tu il Salvatore? Sei tu re? Gesù risponde: sei convinto della mia regalità? Sei convinto veramente di chi sono io? Hai sperimentato la mia signoria, il mio regno? Sei convinto con chi stai parlando? Dici questo da te oppure altri te l'hanno detto sul mio conto? Che domanda così forte, diretta di Gesù, non solo a Pilato, ma a tutti coloro che ripetono le cose che dice la gente. Forse tanti di noi abbiamo sentito che Gesù è il Dio con noi. Abbiamo sentito lungo la storia, il nostro pellegrinaggio, il nostro cammino, che Gesù è il Salvatore, che Gesù si è fatto uomo, che è venuto in mezzo a noi per portare vita e portare vita in abbondanza. Ma anche se noi diciamo questo, o anche se abbiamo una scritta nella nostra casa o una immagine del Sacro Cuore di Gesù, a volte possiamo soltanto ripetere a memoria quello che lungo la nostra vita sempre abbiamo sentito, ma mai abbiamo sperimentato questa regalità di Gesù. Mai abbiamo sperimentato a Gesù come il Signore, come il padrone della nostra vita. Soltanto ci limitiamo a dire quello che la gente, quello che il sacerdote, quello che la Chiesa ci dice, ci ripete. Oggi viviamo una realtà nella Chiesa. Ci sono molti cristiani molti battezzati, molti cresimati, ma poca fede. Molta gente, dopo di aver ricevuto la cresima, si allontana della Chiesa e non vuole sapere niente della Chiesa e solo va a ritornare alla Chiesa perché si deve sposare, perché la ragazza si deve sposare per in Chiesa o perché il ragazzo si vuole sposare in Chiesa e dopo di contraere questo sacro sacramento in Chiesa si dimentica totalmente della Chiesa. Perché? Perché Gesù, perché non ha sperimentato veramente chi è Gesù. Ha ripetuto quello che ha sentito dire alla gente, al sacerdote, al predicatore. Noi possiamo dire che Gesù è il re. Noi possiamo dire a memoria che Gesù è il Salvatore. Noi possiamo dire che Gesù è il Signore. Noi possiamo dire che Gesù è il Figlio di Dio. Noi possiamo dire che Gesù è l'Altissimo. Noi possiamo dire che il Signore è lo stesso ieri, oggi e sempre. Ma tutto a memoria, senza sperimentarlo direttamente nel cuore, senza dirle queste parole convinti dentro della nostra vita, senza essere convinti di che Gesù è il re dei giudei, il re dell'universo, il re del passato, presente e futuro. Senza essere convinti che Gesù è la perla preziosa, il tesoro più bello, il tesoro più meraviglioso, il più grandioso.
Caminaba con sandalias en los pies. Mucha gente se estremecía al oír su voz. Con sus manos él sanó los ojos del ciego. Él abrió. Es el poder de Dios tan inmenso que ahora vive en ti. También porque soy un hijo de Dios y sonríe con mi rostro. Él habla con mi voz. Soy feliz, sé también que
dici questo da te oppure altri te l'hanno detto sul mio conto. Pilato rispose: sono io forse giudeo? La tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me? Che cosa hai fatto? Pilato, dopo di ascoltare la domanda che Gesù fa, si giustifica, dicendo: sono io forse giudeo? E Gesù va a finire, che va a essere condannato a morte, va a essere crocifisso come un malfattore e va a morire nel Calvario, per amore alla umanità, per amore a tutti gli uomini, perché lui non è venuto al mondo per condannare al mondo, ma per salvare al mondo. Lui non è venuto a giudicare al mondo, ma per liberare al mondo del peccato e della morte. Ma contempliamo questo ultimo quadro, il quadro della crocifissione, nel Vangelo di San Giovanni, al capitolo 19, versetto 17. Ecco. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra parte. Gesù sta al centro. Al lato destro un ladro e al lato sinistro un altro ladro, e questi due uomini a destra e a sinistra rappresentano a tutta l'umanità, a coloro che si affideranno a lui e coloro che rifiuteranno a lui. In parole di San Agostino sarà così: c'è tre uomini in croce, uno che offre la salvezza, un altro che accetta la salvezza e un altro che rifiuta la salvezza. 19:28. Dopo questo Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per adempiere la scrittura: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno d'aceto, posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo spirò. Gesù è stato inchiodato nel Calvario, e lì dalla croce, nel Calvario, dalla croce, crocifisso, va a dire due parole: «Ho sete». Gesù ha sete. Vi era lì un vaso pieno d'aceto, posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto». Un uomo che era lì, che ha ascoltato la parola di Gesù che pronuncia sulla croce: «Ho sete», si affretta, prende un vaso pieno d'aceto e gli avvicina questo aceto con una canna, e Gesù prende questo aceto. Il Nazareno, Gesù dice: «Ho sete», ma la unica cosa che c'è lì per darle, per offrirle a questo uomo che sta morendo, è aceto. Quella persona, quello personaggio che offre aceto a Gesù rappresenta a tutta la umanità. L'uomo prima del peccato originale possedeva il vino. Dopo il peccato il vino è diventato aceto. Cioè, Gesù chiede acqua, la gente le offre aceto, il vino è andata male, e Gesù prende quello che le offrono, l'aceto, ecco, prende quello che è diventato cattivo, prende, accetta l'aceto, le malvagità, il peccato che noi uomini e donne possiamo offrire al Salvatore, a Gesù che è morto in croce per ognuno di noi. Questa sera, caro fratello, cara sorella, Gesù lì in croce ti dice: «Ho sete». Lui vuole ricevere il tuo aceto, il mio aceto, e l'aceto di ognuno di noi. Le bugie, l'ipocrisia, il fariseismo, l'egoismo, la vanità, tutto quello che non serve, Gesù lo vuole ricevere, tutto quello che ti fa male. Per questo lì dove tu ti trovi in questo momento, dile: «Signore Gesù, oggi ti voglio offrire il mio aceto, il mio vino che è diventato aceto, che è diventato male, che non serve più. Ti voglio offrire quello che si trova dentro del mio cuore, la mia immondizia, il mio peccato, il mio tradimento, la mia falsità. Signore Gesù, io ti voglio contemplare a te nella croce e ti voglio offrire il mio aceto, perché tu sei l'albero della vita e so che solo attraverso di te posso trovare la vita piena, la vita autentica, la vita eterna, la vita senza misura. Signore Gesù, Signore Gesù, concede a ognuno di noi di sperimentarti in questo momento. Signore, tu sei lì in croce, perché la croce è il trono da dove tu regni, il trono della tua governo, e tu hai una corona sul tuo capo. Non è una corona di diamanti, di gioielli, è una corona di spine. I tuoi cetri sono due, quelli grandi chiodi che hanno trafitto il tuo, le tue braccia, le tue mani. Signore Gesù, e oggi noi veniamo a te, Signore, e ci inginocchiamo davanti alla tua presenza per offrirti il nostro aceto, quello che non serve nella nostra vita, Signore Gesù. Te lo offriamo perché noi vogliamo avere a te, noi vogliamo avere vita con te, perché questo aceto, Signore, lì con te nella croce si trasforma in vita per ognuno di noi. Carissimi fratelli, vi saluto, sono Carlos, e nel programma Dabar, che significa parola efficace, e vi lascio con questo canto, Nessuno ti ama come me. Ascoltatelo, riflettete in quello che oggi abbiamo meditato e che questa parola diventi vita per ognuno di noi. Carissimi fratelli, che la pace del Signore sia sempre con voi.
Avete ascoltato Dabar, parola efficace, a cura di Carlos.